Buongiorno Renato, la prima domanda è questa. La legge di bilancio ha previsto per gli istituti di credito l'aumento delle aliquote IRAP, il differimento della deducibilità fiscale e lo sblocco delle riserve. Premesso che questa legge di bilancio servirà per reperire risorse a copertura di una manovra dannosa e iniqua che finanzierà il riarmo, però vogliamo analizzare gli effetti di questi provvedimenti fiscali che vengono impropriamente definiti come una tassa sui profitti delle banche, partendo dalla tassa sugli utili, che in realtà è uno sconto fiscale sulla distribuzione dei dividendi.
Sì, la tassa sugli extra profitti delle banche è stata ventilata, diciamo, in un primo tempo nel 2023 per il 2024 ed si è tradotta poi in un provvedimento che non ha portato nelle casse dello Stato assolutamente alcun fondo. Alle banche era stata poi concessa l'opzione tra mettere questi fondi a riserva oppure pagare il 40% sugli utili, e le banche hanno optato tutti per la prima scelta, e quindi di fatto si è tradotto in un vero buco nell'acqua. Nel secondo caso, invece, nel 2024 per il 2025 era stato introdotto il concetto di differimento dei crediti fiscali a cui le banche di cui possono usufruire. In questo caso erano stati sostanzialmente rinviati dei crediti che le banche possono sfruttare nei bilanci, e quindi l'introito si era poi tradotto in introito effettivo, addirittura nel caso delle assicurazioni, per cui il meccanismo era un po' diverso, si è tradotto in una entrata perfino superiore al previsto. Per quest'anno invece, di cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di sbloccare quelle riserve che erano state accantonate nel 2023, che erano pari a 6,2 miliardi di euro. Il governo decide, con la legge di bilancio 2026, di concedere alle banche la possibilità, di sbloccare queste riserve, affrancandole, quindi sostanzialmente, anziché pagare il 40%, come era richiesto allora, pagare semplicemente il 27,5% e poi distribuire come dividendi queste riserve, ai privati, ai detentori delle azioni, e quindi su quei dividendi distribuiti verrebbe pagato la normale aliquota del 26% sulle cedole distribuite, sui dividendi distribuiti. In questo modo entrerebbero nelle casse dello Stato 2,6 miliardi, 2,8 miliardi a seconda dei conteggi che vengono fatti. Questa misura si protrarrebbe anche per gli anni successivi, con però un aggravio di costo, quindi bisognerà vedere effettivamente se le banche aderiranno a questo invito oppure no, e quindi quanto entrerà effettivamente. È tutto da vedere che scelte faranno le banche e quale sarà l'incasso effettivo di questa voce prevista nella legge di bilancio.
È previsto anche l'aumento dell'IRAP, questa è la seconda domanda, l'importo dovuto aumenterà di circa 2 punti percentuali, però, come d'altra parte hanno denunciato anche i sindacati di settore, esiste la possibilità teorica e non solo che le tasse in più vengano poi recuperate con maggiori costi sui servizi pagati dalla clientela, come i conti correnti. E inoltre c'è questo aspetto che queste misure fiscali colpiscono in modo molto diverso banche grandi e banche piccole. Quelle piccole sono a rischio di erosione patrimoniale e quindi avranno meno spazio per erogare nu nuovo credito, sono spesso le banche più radicate sul territorio. E si finisce quindi per esporre le banche più piccole ad essere inglobate, rafforzando le più grandi e favorendo così la concentrazione del mercato bancario.
Sicuramente le banche si lamentano molto di questa misura perché già adesso sono tenute a pagare un IRES maggiorata con circa 3,5 punti in più rispetto alle normali imprese, e anche a livello di IRAP hanno un trattamento tutto sommato abbastanza pesante. Per esempio in Piemonte l'aliquota sulle banche, IRAP, è del 5,50% circa, con un leggero alleggerimento per chi opera in comuni ad alto rischio di marginalità, quindi c'è questa piccola differenziazione. L'aumento dell'IRAP di altri 2 punti porterebbe questa aliquota dal 5,50 al 7,50, per esempio in Piemonte. Nelle altre regioni italiane ci sono aliquote diverse, ma in qualche modo paragonabili a quella che c'è qui. Cosa produrrà questo aumento? Sicuramente le banche hanno vari modi per recuperare questo maggiore onere. Io credo che tutto questo si traduca in una forte maggiore aggressività nelle politiche commerciali, perché è sempre piuttosto oneroso dover scrivere ai propri clienti dicendo che sì. Aumentano, diciamo, i costi di tenuta del conto corrente, o i vari costi che sono collegati ai servizi bancari. Questa è una cosa che fa normalmente innervosire, i clienti e li spinge spesso a cambiare banca, quindi ad abbandonare il proprio istituto e quindi innescare dinamiche competitive poco gradevoli. Mentre invece è molto più probabile che le banche cerchino di aumentare i propri ricavi vendendo i prodotti che gli rendono di più, quindi quelli legati al risparmio gestito, quelli legati alle polizze assicurative, che è la vera nuova prateria dell'attività commerciale delle banche, e anche naturalmente rincarare i tassi sui mutui. Lasciando ovviamente bassi o addirittura abbassando ulteriormente quella scarsissima remunerazione che viene data sui depositi bancari. Per quanto riguarda diciamo così, le dinamiche di aggregazione, sono sotto gli occhi di tutti. Nell'arco di 10 anni abbiamo perso attorno ai 13-14 mila sportelli bancari, da 33 siamo scesi sotto i 20 mila. Con correlata riduzione dei posti di lavoro, naturalmente, e questo la dice lunga sulle dinamiche in atto nel settore che non sono, diciamo così, correlate necessariamente a manovre fiscali che differenziano tra grandi e piccole banche. Teniamo presente che l'imponibile IRAP include anche il costo del lavoro, che non è una voce scaricabile, e quindi da questo punto di vista, se vogliamo, penalizza le grandi banche che hanno ancora dei grandi organici, mentre invece tutto sommato lascia abbastanza intatte, diciamo, le possibilità di competere delle piccole banche, che sicuramente hanno un radicamento sul territorio molto forte, ma hanno comunque un costo di raccolta in qualche modo paragonabile a quello delle grandi banche, quindi non dovrebbero essere particolarmente penalizzate in modo specifico da questo provvedimento.
Terzo aspetto, c'è quest'altra misura che è più tecnica, ma no, non meno importante, che riguarda le cosiddette DTA, le attività per imposte anticipate, cioè questi crediti fiscali che le banche hanno nei confronti dello Stato derivante da perdita o svalutazioni effettuate negli anni passati. E normalmente questi crediti possono essere usati per pagare meno tasse negli anni successivi. Il governo però ha deciso di rinviare questa possibilità. Così le banche non è che perdono il credito, ma possono utilizzarlo più avanti. Diciamo che l'obiettivo è quello di evitare che gli istituti riducano troppo il gettito fiscale proprio quando lo Stato ha bisogno di entrate. Mentre invece finora queste DTA sono state utilizzate e come? Soprattutto nell'operazione MPS Mediobanca, nella quale hanno avuto un peso, nelle quali hanno avuto un peso e soprattutto ha avuto un ruolo decisivo il governo.
Sicuramente la questione delle DTA è centrale in tutti i processi di aggregazione che ci sono state a livello di sistema bancario in questi anni. Diciamo che la grande crisi delle banche che si è innescata dopo il 2008 e ha raggiunto il culmine dopo la normativa europea sul bail-in dopo il 2015 ha portato alcune banche sull'orlo della bancarotta, come ben sappiamo, con i fallimenti delle banche venete, di una serie di banche come Banca Etruria, come la Banca delle Marche e così via. Quindi abbiamo avuto molti casi di dissesti finanziari, bancari, che che sono stati tamponati con l'intervento dello Stato. Tutte queste perdite, questi crediti incagliati si sono poi tradotti in crediti fiscali verso lo Stato e quindi nei processi di fusione era sempre una componente estremamente importante la quantificazione di queste DTA esistenti e cosa avrebbero potuto determinare a livello di impatto. Nella fusione Mediobanca-MPS, per esempio, pare che il totale delle DTA fosse di 3 miliardi di euro, quindi il fatto di andare ad incidere con la legge di bilancio su questa variabile sarebbe stato decisamente negativo per la fusione appena avvenuta, che è stata fatta sotto la regia del governo. Sembrerebbe che nella legge di bilancio però ci sia una discriminazione tra le DTA che verranno, come dire, differite e quelle che invece saranno ancora utilizzabili. Pare che per il dettaglio tecnico delle DTA che continueranno ad essere utilizzate sia come dire, manifestata, si sia concessa ad MPS una sorta di deroga, per cui verranno applicate applicato il differimento per certi tipi di svalutazioni, di crediti, ma non per tutti. E quindi MPS potrebbe essere esentata da questa misura con salvaguardia dell'equilibrio complessivo dell'operazione, che dovrebbe portare a poter pagare dividendi per 500 milioni di euro agli azionisti per 6 anni. E quindi verrebbe in qualche modo esentato dal provvedimento attraverso un'articolazione del dettaglio tecnico che consenta di salvare l'operazione.
E infine questo discorso delle DTA ci porta all'operazione Monte dei Paschi Mediobanca, un'operazione decisamente inedita, inedita soprattutto perché uno dei protagonisti, il Monte dei Paschi, non solo è stata per anni sull'orlo del fallimento, ma ora è riuscita ad acquisire una banca molto più grande, che è sempre stata per lo più in salute. Un'altra ragione è legata ai maggiori artefici dell'acquisizione, cioè il ruolo delle famiglie italiane del vecchio e Caltagirone che l'hanno voluta seguendo le loro logiche di potere. E infine, perché un ruolo assai rilevante ce l'ha avuto il governo. E quindi ti chiedevo quali sono le logiche di questa operazione e quanto muta l'equilibrio di potere in seguito al declino di Mediobanca, al rafforzamento del vecchio e Caltagirone e le mire su generali.
L'operazione MPS Mediobanca è stata guidata dal governo che si è trovato di fronte a una situazione in qualche modo imprevista. Se ritorniamo un anno fa, più o meno di questi tempi, vediamo che l'operazione, diciamo così, di privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena, dopo che il MEF aveva dovuto intervenire prendendone 2/3 in carico per salvarla dal fallimento, è stata condotta con un obiettivo ben preciso. Il governo avrebbe desiderato costituire un terzo polo bancario alle spalle di Intesa San Paolo e Unicredit e aveva in mente di mettere insieme Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM e Anima, che è uno degli importanti un'importante società di gestione del risparmio italiano che era nelle mire del Banco BPM che la stava ascando. A un certo punto è intervenuto a gamba tesa Unicredit, che ha lanciato una OPS, un'offerta pubblica di scambio su Banco BPM, rendendo di fatto impossibile questa operazione che il governo aveva congegnato con la collaborazione di due gruppi privati, Caltagirone e gli eredi di Del Vecchio, che erano, diciamo così, erano e sono dotati di grande liquidità, già presenti nell'azionariato di Mediobanca, già presenti nell'azionariato di Generali e quindi con molte ambizioni rispetto alla crescita, diciamo così, nel settore finanziario. A questo punto il governo cosa ha fatto? Ha bloccato l'operazione di Unicredit attraverso l'utilizzo della Golden Share, quindi ponendo delle condizioni molto onerose a Unicredit se avesse voluto completare l'operazione, fino al punto di farlo sostanzialmente rinunciare. Contemporaneamente il Monte dei Paschi di Siena ha lanciato, che valeva 8 miliardi di euro come capitalizzazione, ha lanciato un'offerta pubblica di scambio con Mediobanca per conquistarla. Mediobanca che valeva 13 miliardi di euro. Quindi abbiamo visto il più piccolo che aggrediva il più grande. Aveva però dalla propria parte il governo che mirava in qualche modo a prendere possesso di questa cassaforte. Mediobanca non è più quella di Cuccia, però è ancora ricca di partecipazioni finanziarie importanti, tra cui il 13% di assicurazioni generali. Assicurazioni generali che veniva considerata a rischio perché stava concludendo un accordo con i francesi di Natixis per mettere insieme il risparmio gestito. Soltanto che Generali controlla circa 600 miliardi di risparmio gestito, Natixis il doppio, e quindi il baricentro evidentemente si sarebbe spostato in Francia con il rischio notevole di perdere il controllo su un asset strategico come Generali, che sarebbe in qualche modo stato influenzato da poteri collocati oltre Alpe. A questo punto Montepaschi è riuscita inaspettatamente a conquistare Mediobanca, perché l'azionariato di Mediobanca ha sostanzialmente abbandonato la partita e ceduto, diciamo così, le proprie azioni di fronte, diciamo così, al dilagare del potere governativo, e quindi a questo punto si è costituito sì un terzo polo alle spalle di Intesa e di Unicredit, ma questo polo è guidato dal Monte dei Paschi di Siena, include Mediobanca e ha un forte potere condizionante nei confronti di Generali. In tutta questa partita, ovviamente, gli eredi del Vecchio e Caltagirone hanno svolto un ruolo centrale, proprio perché avevano partecipazione in entrambi questi soggetti, Mediobanca e Generali, e quindi hanno potuto in qualche modo allearsi col governo e consentire la conclusione dell'operazione. Quindi, da questo punto di vista, il governo esce vincente da un'operazione che lo vede capace di avere un condizionamento sul sistema finanziario decisamente più forte di quello che aveva prima, quando la finanza in qualche modo era al di fuori delle proprie possibilità di controllo, se non attraverso il controllo indiretto delle fondazioni e così via. Quindi bisogna dire che in questa estate è cambiato parecchio, e staremo a vedere cosa questo comporterà nelle scelte strategiche del capitalismo italiano nei prossimi mesi, nei prossimi anni.